Sulle note del primo movimento allegro dal quartetto per archi in Mi minore di Giuseppe Verdi, tratto dal CD Verdi Puccini Muzio Works for String Quartet, protagonista del quartetto Hagen, l'etichetta è Deutsche Grammophon, entriamo nel vivo della ricca produzione verdiana, in questo caso con un cenno a quella meno nota, cameristica, proprio perché a Giuseppe Verdi è dedicata la recensione di oggi. Un viaggio nel XIX secolo alla scoperta di un aspetto meno noto della eclettica figura di Verdi, a pochi giorni da quello che sarebbe il suo 212° compleanno, che cadrebbe il 10 ottobre. Ho pensato quindi di ricordare quella che lui stesso definiva l'opera mia più bella. Il riferimento è alla casa di riposo per musicisti Fondazione Giuseppe Verdi, da lui fortemente voluta e fondata il 16 dicembre 1899. Un saluto da Luisa Sclocchis, intanto. Verdi quindi non fu solo il geniale compositore, il gigante del melodramma italiano nato a Roncole di Busseto, né solo il convinto sostenitore di quella rivoluzione ideologica che attraverso le vicende politiche del Risorgimento avrebbe portato all'unità d'Italia. Giuseppe Verdi fu anche un lungimirante filantropo e, ripeto, nel celebrarne il ricordo in occasione dell'anniversario della nascita, il 10 ottobre 1813, ricordiamo l'opera mia più bella, come lui stesso definì la casa di riposo per musicisti Fondazione Giuseppe Verdi. Delle mie opere, quella che mi piace di più è la casa che ho fatto costruire a Milano per accoglievi i vecchi artisti di canto non favoriti dalla fortuna o che non possedettero da giovani la virtù del risparmio, poveri e cari compagni della mia vita, scrisse all'amico scultore Giulio Monteverde. Casa Verdi, così è denominata la casa di riposo per cantanti e musicisti che abbiano compiuto 65 anni di età, sorge a Milano in piazza Buonarroti al Civico 29. È di proprietà della casa di riposo per musicisti Fondazione Giuseppe Verdi, a cui il maestro ne fece dono prima della morte. La missione degli ospiti è deliberata dal Consiglio, ha avuto riguardo all'età, ai bisogni e ai meriti artistici. Ospita attualmente una settantina di persone, tra cui anziani musicisti non autosufficienti, autosufficienti e una quindicina di giovani musicisti, e gode di ottima salute ai nostri tempi dopo aver vissuto a lungo con gli introiti dei diritti d'autore che Verdi le lasciò e grazie al frutto dei loro investimenti effettuati nel corso dei decenni, rafforzati periodicamente da lasciti e donazioni. Per ricostruirne la storia passata e presente, partirei quindi da, come dire, dal Verdi filantropo, da un aspetto quindi certamente significativo quanto forse meno esplorato del personaggio. Quella di Verdi è una figura molto complessa, tutti lo conoscono come grande musicista, ma la sua è una personalità che potremmo definire poliedrica. Non solo era un grande musicista, ma anche un grande benefattore, un grande agricoltore, un grande botanico e un ottimo finanziere, nel senso che sapeva gestire molto bene il suo patrimonio. E la sua storia personale è senz'altro determinante per comprendere come sia nata l'idea di realizzare questo luogo affascinante. Verdi si sposò con la figlia di Antonio Barezzi, ebbe due figli, ma sia la moglie che i due figli morirono in uno spazio temporale estremamente limitato, tanto da porre Verdi dinanzi a problemi esistenziali non indifferenti. Dopo un po' di tempo andò a vivere More Uxorio con Giuseppina Strepponi, famoso soprano dell'epoca, con cui si trasferì a Busseto, luogo che non accolse molto bene questa nuova coppia, fuori dalle regole per i criteri morali dell'epoca, tanto che Verdi decise di abbandonare Busseto per la villa di Sant'Agata. Non ebbe più figli e in età avanzata si trovò con un colossale patrimonio, investito per metà in terreni e imprese agricole e per metà in attività finanziarie. Avvicinandosi quindi il termine della sua vita e non avendo eredi diretti, cominciò a preoccuparsi di cosa fare del patrimonio accumulato. Dettò quindi un testamento da cui si evince la sua grandezza come uomo ancor più che come musicista. E fu allora che decise di costruire una casa di riposo per le persone che avevano dedicato la propria vita all'arte dei suoni, ma che, giunte a una certa età, non erano più, perché avevano sperperato le proprie sostanze o per problemi di salute, in grado di provvedere al proprio sostentamento, che non possedettero da giovani la virtù del risparmio. Esattamente lui, che quella virtù l'aveva, acquistò un terreno situato allora in fondo a Corso Magenta, la periferia Camera di Milano e commissionò a Camillo Boito, architetto fratello del suo librettista, la progettazione dell'edificio. Seguì poi di persona i lavori di costruzione con grande assiduità. Prima di proseguire con la narrazione di questa affascinante intrapresa, passerei ad un secondo ascolto, che ho pensato di dedicare ad un estratto dall'Ave Maria tratta dall'Otello di Giuseppe Verdi, dal CD Sempre Libera, protagonista il soprano Anna Netrebko, accompagnata dalla Mahler Chamber Orchestra diretta da Claudio Abbado. L'etichetta è ancora Deutsche Grammophon. Proseguendo con il narrare la storia di Casa Verdi, quindi all'inizio del Novecento la casa era pronta per essere inaugurata, ma altro aspetto che evidenzia la generosità dell'uomo Verdi fu la decisione di non consentirne l'apertura prima della sua morte, così da evitare che chiunque potesse ringraziarlo per il suo gesto. I primi ospiti giunsero infatti nella struttura nel 1902, il 10 ottobre, un anno esatto dopo la sua scomparsa. Oggi, a dispetto dell'incedere implacabile del tempo, Casa Verdi prosegue come allora nella sua attività. È un fatto quasi miracoloso che dopo circa 125 anni Casa Verdi sia ancora, come è, in fase di grande prosperità. Peraltro Verdi non solo acquistò il terreno, costruì e arredò la casa, ma lasciò a favore di Casa Verdi nel suo testamento tutti i suoi diritti d'autore, che per oltre 50 anni le consentirono di vivere e prosperare e rappresentarono la base per la costruzione di un patrimonio soprattutto immobiliare. Oggi Casa Verdi vanta un patrimonio di 120-130 appartamenti in locazione, con i cui ricavi coprire le differenze tra i canoni che gli ospiti pagano e i costi effettivi, nettamente maggiori. Di questo fanno parte anche donazioni di illustri benefattori, tra cui lo stesso Arrigo Boito, ma anche Arturo Toscanini. Insomma, Casa Verdi rappresenta un modello esemplare dal punto di vista economico, una macchina combinata in modo perfetto, che non usufruisce di fondi pubblici, salvo il contributo che la Regione dà a ogni ospite della parte costituita come RSA, residenza sanitaria assistita, come avviene per tutte le altre della Lombardia. La missione degli ospiti è deliberata dal Consiglio avendo riguardo all'età, ai bisogni e ai meriti artistici. Quindi chi ambisce ad essere ospite si trova a dover corrispondere una retta che varia in base al reddito da 0 a 70%. Nel caso di reddito 0 la retta è 0, in tutti gli altri non supera comunque mai il 70% del reddito. Tra gli ospiti di Casa Verdi una settantina, anziani musicisti autosufficienti, non autosufficienti, ma anche da qualche anno giovani musicisti. Una quindicina di letti infatti sono riservati a giovani aspiranti musicisti, allievi dell'Accademia del Teatro alla Scala, del Conservatorio di Milano o della Scuola Civica di Musica. Hanno evidentemente esigenze diverse, il loro soggiorno è di solito breve, 6 mesi o un anno, ma questo mix è risultato particolarmente felice, perché gli anziani per i giovani sono trasmissione di esperienza e i giovani per gli anziani viceversa sono iniezioni di vita. Infine, per completare la descrizione di questo luogo ricco di storia, inevitabile fare cenno alla tanta musica che risuona ancora tra le mura di Casa Verdi. Diverse sono infatti le associazioni che si alternano nel proporre concerti e varie attività musicali. Due sono le sale destinate alla musica, in cui gli ospiti suonano o danno lezione ai loro allievi. C'è poi un piccolo coro, composto in parte dagli anziani e dai giovani, ed una serie di animazioni musicali. Insomma, l'attività musicale è continua per coloro che possono e desiderano esercitarsi. Terminerei quindi con un ultimo ascolto, che definiremo, come usa oggi, iconico, il celeberrimo coro Va pensiero sulla Lidorate, dal Nabucco di Giuseppe Verdi, nella registrazione di Giuseppe Sinopoli per l'etichetta Deutsche Grammophon. Un saluto da Luisa Sclocchis.